Ma ha un nuovo singolo, è un nuovo singolo, comunque c'è una sonorità molto diversa, c'è Juicy. A noi Baby K non interessa a prescindere.
Azz.
Quel pezzo fu Roma Bangkok.
BSMT.
Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement, ci siamo, nuovi amici che ci vengono a trovare. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, come va? Spero tutto bene, vedrete che dopo questa chiacchierata, dopo questa puntata andrà ancora meglio, ve lo assicuro. Se ancora non l'avete fatto, vi va, iscrivetevi a questo canale se ci state ascoltando, guardando su YouTube, o se siete su Spotify continuate a farlo, attivate la campanella, non perdetevi nulla, ma soprattutto non perdetevi questo passaggio dal basement, perché attenzione, sognavo di dire questa cosa. Di dirlo dal vivo con lei presente, dal basement è passato, anzi è passata Baby K! Non ho le trombette, non ho il pubblico che ti acclama, il pubblico che ti acclama, e sognavo di dire dal vivo questa cosa di Baby K, che ormai è diventato un po' un tuo marchio di fabbrica in alcuni casi.
Sì. Beh, non sono l'unica ad avere un tag prima delle canzoni, però per qualche motivo il mio è diventato abbastanza
Iconico.
iconico.
Beh, non sei stata una delle prime in Italia?
Beh, no, è una cosa tipica di chi viene dal rap,
Esatto.
no? Fibra c'ha. Fibra, no,
Sì,
Marra
dice.
c'ha Marrakesh
È
così,
vero.
Gue c'ha GU e io avevo. Ho
Baby
sempre avuto
K.
questo Baby K e
Ed
niente,
è
però
diventato
è diventato
iconico, eh?
grosso, sì.
Mamma mia, è diventato
Alla fine.
super, super iconico. E appunto, in realtà, anche in America, insomma, viene, cioè, da DJ Khaled, che faceva
Bra.
Another One, Another One. Insomma,
Esatto.
ognuno alla sua. Baby K è il tuo, tu ti chiami, cioè il tuo Baby K, al di là del tag, che poi, tanto, attenzione, abbiamo imparato una cosa nuova, perché non lo sapesse, è comunque si chiama tag. Quello che tu
Sì, è
dici
un tag.
all'inizio, è
Sì,
un tag
sì, sì. Oh.
come la tag o il tag che
Sì,
fai sui
esatto.
muri, credo
Sì, sì.
che arrivi anche da lì. È sempre stato Baby K il tuo nome d'arte?
Sì,
Fin dall'inizio?
fin dall'inizio, sì. Sì.
Ok, e l'inizio è il? Tu hai un anno di
2006,
inizio?
direi.
Ok, sono passato un po' di, è passato un po' di tempo. Tra l'altro io sono stracontento che
Tanto,
tu sia
tanto.
passata di qui. L'ultima volta che ci siamo visti dal vivo, in realtà eravamo in un contesto, perché in realtà io amo il basement assolutamente, ma avevamo una piscina vicina.
Sì, tanta
Era
gente che chiedeva
tanta
foto mentre
gente,
facevamo
sì.
questa
È
intervista. Sì,
vero,
però.
eravamo a Riccione all'Aqua Fan
Sì.
durante, insomma, il periodo di DJ on stage, poi la sera ti sei esibita, insomma,
Sì.
molto molto bello. Sono contento perché qui abbiamo un pochino più di tempo, perché una cosa che a me ha sempre colpito di te è che hai una storia pazzesca in realtà. Cioè, non dico in realtà perché uno, perché tante volte ovviamente il tuo nome, la tua musica viene associata all'estate, in tanti casi che abbiamo citato, comunque a un qualcosa che tu senti, ma non sempre magari sai bene che
Sì.
cosa c'è dietro. E a me ha sempre colpito, l'avevamo solo toccato appena appena quel pomeriggio, perché appunto diretta radio ci sono dei tempi, delle cose eccetera, però secondo me tu hai una storia pazzesca dietro e che può essere veramente di grande ispirazione
Che bella
per un
cosa che
sacco di gente.
hai detto una cosa bellissima.
Sono
È
contento.
una storia complessa che non sempre si riesce a raccontare, capito, nelle pilloline
No.
televisive o radiofoniche, però appunto quando lo si racconta effettivamente ci sono tanti elementi che fanno parte della mia storia personale che
Pazzesco.
poi ovviamente si traduce anche in
Nella
musica.
musica.
Quindi
Sì.
sono molto felice che mi dai lo
Boh,
spazio per
figurati,
poter.
anche perché cioè, l'obiettivo poi è proprio quello, anche a partire dal nome, il tuo vero nome, qual è? A parte
Claudia,
Claudia.
Claudia,
Claudia,
Claudia.
Claudia, Claudia. Però, Claudia, tu non sei nata in Italia. Già questa cosa è una cosa che non
No,
tutti sanno.
sì, sono.
Sei cittadina del mondo, diciamo, in generale.
Sì, allora lo sono stata per molto tempo, sono stata molto sballottata. Sono nata a Singapore perché la mia famiglia abitava a Jakarta, che è la capitale dell'Indonesia. Però ai tempi, diciamo, ma tuttora, insomma, Giacarta non è una delle città più belle del mondo. Spero di non offendere nessun
No,
indonesiano
no,
qua, cioè,
però.
capito che. Però diciamo che comunque è una città molto grande. Però, diciamo, ai tempi gli ospedali non erano magari il massimo, quindi cioè, mia madre mi ha partorito a Singapore. Però abitavamo a
Ok.
Giacarta, quindi io fino a 3 anni, pensa, parlavo solo indonesiano.
Bava.
Cioè,
Fino a
capito?
3 anni solo. Le tue prime parole sono
Sì.
state in indonesiano
Sì,
praticamente.
Esatto.
Io a Giacarta ci ho fatto uno scalo per andare poi a Yogyakarta e poi girare alcune isole dell'Indonesia. Effettivamente, devo dire, non è proprio dici, oh, io mi trasferisco a
Giacarta. Non è Singapore,
no.
Singapore
sicuramente ha delle altre cose. E quindi, ma tu c'hai ancora delle parole indonesiane?
Sì, me le ricordo.
Tipo?
Tipo tidamau, non voglio, mau makan, ho fame, chapat, sbrigati.
E che sono le cose che si imparano all'inizio, perché
esatto,
c'hai fame.
Esatto, poi dicevo ogni salamat tidur, che è buonanotte, okay. E poi jangan tutupintu, lo dicevo fino a 6 anni, che significa non chiudere la porta, perché ovviamente i bambini...
Certo, jangan tutupintu.
Quasi, jangan tutupintu.
Jangan, cambierò nome io in jangan gazzoli.
Little Jangan,
però funziona. E questa è già prima tappa della tua vita,
esatto,
piccolina,
sì.
Però comunque, cioè, a Giacarta eri lì, scusami, non ho capito perché tuo padre lavorava
perché
lì.
Mio padre è laureato in geologia, quindi lui ha fatto il consulente per aziende per vedere
bomba,
cosa c'è,
certo,
sottoterra.
Chiaro, quindi
c'è molto scienza.
E lì di roba ce n'è. Sì. Di roba c'è. E da lì poi ti sei ritrasferita da altre parti?
A 3 anni ho fatto un anno e mezzo a Croydon, che è in Inghilterra, non è proprio una zona bellissima. Poi 3 anni e mezzo a Roma, quindi l'ultimo anno dell'asilo, prima elementare. Poi 10 anni a Londra, in periferia, dove sono stati gli anni più formativi, dove effettivamente una persona cresce e diventa a tutto tondo, si crea la sua identità,
okay,
il suo mondo, i suoi amici, le sue amiche, insomma sono gli anni più formativi. Infatti poi quando sono tornata in Italia nel 2000 non me ne sono resa conto, ma ero molto disadattata, cioè non ci capivo.
Eri spiazzata.
Ero molto spiazzata, avevo un accento allucinante di cui mi vergognavo molto.
È l'accento che arrivava da Londra?
Sì, parlavo tutto un po'.
Parlavi come alcuni?
Parlavo tutto un po' così e poi sbagliavo l'italiano. Ogni tanto ancora mi capita di sbagliare i congiuntivi, le cose. Twitter ama ricordarmi di questo fatto.
Vabbè, non ti perdona niente Twitter.
No, Twitter veramente
zero.
Bastardissima. Però sì, quindi ero molto self-conscious, come si dice? Cioè,
certo.
Stavo un po' in paranoia.
Beh, pensa, io ho degli amici che vanno 2 settimane all'estero e tornano che dicono, come dite voi in italiano? Ma sei partito ieri, ma non è... Tu almeno ci hai vissuto un po' di anni, nel senso, ha senso il fatto...
Esatto.
Ma ti ha spiazzato il discorso della lingua o anche perché poi arrivavi in una realtà completamente diversa anche per dinamiche rispetto a dove sei cresciuto?
Tutte e due, specialmente la seconda che hai detto, perché cioè anche banalmente il senso d'umorismo di un inglese è totalmente diverso dal senso d'umorismo rispetto a un italiano, e anche quello che si fa e non si fa in un contesto sociale. Poi banalmente anche per partecipare alle conversazioni,
sì.
Io avevo tutt'altri riferimenti di cultura popolare.
Chiaro.
Quindi banalmente uno si mette a parlare, hai visto quell'attore, ha fatto così, ha fatto quel film là, sì, quella roba lì tipo degli anni 90. Cioè,
tu non ce l'avevi.
Non sapevo mai, cioè veramente
sì,
era difficile per me seguire discorsi e poter entrare nei discorsi, quindi non sono una persona tipicamente timida, però lo ero diventata.
Sì, perché eri insicura in quel momento.
Esatto, non avevo modo per partecipare, in più, capito, avevo questo accento. E infatti quando poi sono comunque venuta in Italia, non è che mi ha aiutato la scuola, perché io sono dovuta andare in una scuola internazionale, perché scuola italiana mi ha detto di no, perché non avevo mai seguito comunque le materie scolastiche italiane, quindi non potevo. E quindi ho vissuto per anni, cioè anche lì, finendo liceo, ho fatto 17-18 anni in questa scuola internazionale, vivevo un po' in una bolla, cioè non ero comunque, non ho avuto modo
di... Sì, la scuola internazionale devo dire che è molto particolare. Io ad esempio che dovevo adesso decidere dove iscrivere mia figlia, ma a partire dall'asilo, però ho preso in considerazione, la priorità era che imparasse l'inglese in qualche modo, quindi subito una scuola che comunque ti desse l'inglese, e ovviamente ho visto anche quella internazionale, però mi ha spaventato molto il fatto che sei totalmente, come dici tu, in una bolla. E se per qualche motivo, a metà di questo percorso lungo, perché da arrivare fino alla fine del tutto, sì, il percorso scolastico, certo, dovesse succedere qualcosa, se cambi già scuola sei fuori dal mondo, non studi neanche la storia italiana come una persona italiana, la studi come se tu oggi sei in Italia e ti fanno studiare un'altra lingua, capito?
Esatto, è assolutamente così. E quindi continuavo un po' a vivere in un mondo mio molto legato comunque all'Inghilterra appena potevo.
Tornavi comunque?
Sì, tornavo ogni...
Ma quanti anni avevi, scusami, quando hai fatto l'ultimo passaggio da...
17 anni.
Quindi eri proprio... adolescenza.
Ero proprio un inglesotto, cioè proprio inglese. Infatti avevo un amico, poi all'università ho fatto un'università italiana che è stata una botta molto difficile comunque per me. Poi studiavo psicologia cognitiva, quindi non è... esatto, non è, diciamo, una materia molto proprio, non so come dire, è abbastanza complesso come percorso. Chiaro. E avevo questo amico che mi chiamava inglesina perché sì. Però a me mi sono sforzata molto a imparare, cioè per sentirmi più inserita, mi sono sforzata a imparare il romano, cosa che di cui mi pento.
Cioè, i libri di romano e ti sei messa a studiare?
No, appena ho potuto mi sono fatta il fidanzatino, capito, fuori dal liceo. E del quartiere, comunque era del quartiere, era totalmente un bad boy, totalmente romano. Sì. Prime canne, prime bong e tutto quanto.
Ok.
E ho imparato il romano prima ancora dell'italiano. Quindi uno, cioè, non si evince tutta questa mia storia, capito, all'estero.
Perché diciamo.
Perché uno sente, ma che sei romana? Sì,
però ogni tanto, ora che tu hai detto tutto questo, ogni tanto hai delle uscite o delle frasi che comunque nascondono altre lingue dentro. Sì, o comunque il passaggio da altre lingue. Però in tutto questo comunque è stata una figata, perché la fortuna di tutto questo è che tu hai imparato le lingue da giovanissimo.
Ho imparato le lingue giovanissime, ma tra l'altro poi diciamo mi sono sempre sentita diversa.
Okay.
Quindi che significa? Che essendo cresciuta comunque in periferia di Londra, io ho iniziato a rappare sul UK Garage. Quindi questo ha fatto sì che anche i miei gusti, anche il modo in cui mi vestivo, avevo proprio altre influenze. E quindi da una parte però devo ringraziare proprio questo percorso, per quanto mi abbia fatto sentire comunque sempre un pesce fuori d'acqua ovunque mi sono trovata, ha fatto sì che però io mi avvicinassi al rap, fossi un elemento comunque di rottura in un panorama magari musicale dove le ragazze e le donne si presentavano in una maniera totalmente diversa, e quindi io ho portato anche una novità anche a livello sonoro, di immagine.
Cioè, verissimo, è un'altra storia in cui la cosa che ti rendeva in qualche modo diversa poi è stata la tua forza.
Sì, infatti io cerco... Sì. Ti trovi un po' sempre sola, perché prima che ti capiscono, poi in Italia non è che sono... prima che una cosa viene accettata lo devono fare in tanti, quindi la novità viene un po' diffidata.
Chiaro.
E quindi non è stato un percorso facilissimo.
Appunto, tu hai iniziato ad avvicinarti alla musica quando eri ancora a Londra, quindi
sì.
Quali erano le prime cose che ascoltavi che ti piacevano?
Io amavo, come tutti i miei coetanei, noi ascoltavamo le radio pirate.
Ah, ok.
E facevamo proprio come gli americani con l'hip hop, ma noi invece con gli UK Garage. Di sabato ci mettiamo a registrare, sono gli anni 90, ci mettiamo a registrare su cassetta questi mixtape di quello che mettevano in queste radio pirate, quindi è tutto UK Garage, quindi tutta cassa spezzata, molto fighetta, con però invece un basso molto ignorante, con delle influenze, o magari un MC che ha delle influenze giamaicane, perché Londra è fighissima perché anche nello slang, cioè il londinese ha delle parole tipo giamaicane.
Ah.
Capito? Cioè uno si saluta, sì, tipo spesso è wagwan, capito? Sarebbe what's going on. È questo è una cosa giamaicana, però Quindi escono fuori tipo delle, cioè tutto un percorso molto legato, è un melting pot, quindi culturalmente la
Fighissimo.
Giamaica ha molto a che fare con Londra e quindi magari con l'accento londinese si dicono delle cose giamaicane.
Che è un bel suono anche.
Esatto, e quindi questi MC si affiancavano a questi DJ in queste radio pirate e noi registravamo questi mixtape e ce li passavamo a scuola e quindi ho iniziato a rappare su quella roba là.
Ok, e lo facevano però in quel momento solo maschi lì vicino a te anche a Londra o
Sì, è
Londra era?
vero.
Sì, anche a Londra.
Sì, era principalmente una cosa maschile. Poi ogni tanto ti ritrovavi tipo a una festa dove... Allora, le feste erano fighissime perché banalmente avevamo tipo 14-15 anni, banalmente le feste non erano in un club fighissimo, erano in un centro tipo sportivo, cioè proprio ghetto, capito?
Sì.
Un centro sportivo dove tipo c'era una parte dove c'era il pub, però si organizzavano queste feste e veniva il DJ, ma i DJ erano piccoli, cioè 15 anni, già bravissimi, e si tipo mettevano in fila accanto al DJ tutti questi MC e ogni tanto ti ritrovavi una ragazza in mezzo
Ah.
e facevano quello che si chiama il back to back, cioè
Ok.
uno faceva 8 bar e poi se lo passavano senza perdere
Ma
il
che
beat
figo.
e questo è il back to back. Quindi tutto questo che fa parte proprio del... Per me era la mia passione, cioè tutto questo era il mio mondo. Venire in
Chiaro.
Italia dove cioè non c'era nemmeno un nero per strada, capito? Erano tutti bianchi, tutte le ragazze erano molto per bene.
Sì, ti ha un
Avere
po'.
queste influenze così mescolate con il mondo giamaicano, londinese, insomma così, mi ha spiazzato molto, quindi effettivamente mi sono molto rifugiata nella musica e ho vissuto molto in una bolla dove cercavo... Sono prolissa, lo so che
Ma guarda, la figata qui è che invece, cioè, nel senso, a me piace l'idea, è proprio quella di poter raccontare, avere il tempo anche di tirar fuori
Ma
queste cose.
mi fa troppo strano perché sono cose che io non racconto mai, perché in quali spazi, cioè
No,
in
no,
quali
beh.
spazi posso raccontare, no? Perché uno si immagina comunque, pensa a me, pensa alle ditte estive, pensa a un mondo colorato, ma non, magari non capiscono che il motivo per cui la mia musica suona così è perché io cerco mescolanze, diciamo, da percorsi musicali internazionali, estere, e poi tutto viene messo nella mia musica, capito? Quello che vedono è un impacchettamento per l'estate, ma questo non è mai stato studiato. Io volevo usare il mio gusto per tutto ciò che è estero, tutto ciò che è internazionale, metterlo nella mia musica, poi è esplosa. Per fortuna,
Beh, no,
questo.
no, chiaramente, poi il rovescio della medaglia, a volte quando è un successo così grande fai anche fatica a spiegare davvero che
Il
cosa
perché?
c'è,
Sì, sì,
che
sì,
cosa c'è
sì,
dietro,
sì.
e tu ti sei domandata come mai è successa questa cosa a un certo punto? Cioè, allora, io mi ricordo, il primo ricordo che ho di te era legato a Tiziano Ferro,
Ah, vabbè.
perché io comunque all'epoca, tuttora un artista che stimo tantissimo, e c'era questa cosa che Tiziano Ferro ti stava spingendo, nel senso credeva in te, che era una
Sì.
cosa che, e quindi di conseguenza molti hanno posto attenzione sulla cosa, e lì era arrivata proprio come rapper pura, mi sembra, se non
Sì,
ricordo male, no? E stiamo parlando proprio forse, tu eri già in Italia, tornata da quanto
ah,
tempo?
va da tanto,
Già un po'.
12
Quindi ti eri già
anni.
fatta un bel mazzo, eh? Perché l'altra cosa
Sì.
forte del tuo percorso è che c'è un percorso,
Sì.
nel senso c'è
C'è
tanta
una
gavetta,
sì, c'è Gavetta.
cioè senza parlare di età o di altre cose, però comunque ti sei fatta il mazzo per tanti anni prima di arrivare
Sì.
a fare Baby K, ok? Cioè, nel
Esatto,
senso.
no, è assolutamente così. Anzi, un po' quello che mi dispiace perché non pensavo che sarebbe successo. Quello che mi sono resa conto ormai da un po' è che le persone, quando loro non sanno che io nel rap italiano sono stata un qualcosa di particolare, cioè negli anni, diciamo, dal 2010 in poi, quando ho iniziato a prendere piede, mi chiedevano tanti featuring i ragazzi perché io, la mia gavetta, innanzitutto nasce da me stessa, cioè io che mi sbatto tipo nella mia cameretta, che litigo con i fili per metterlo nel compressore che va nel microfono per registrarmi, poi capito da sola, cioè. È un percorso solitario, ma spinto da una passione che volevo rappare, cioè
Certo.
sostanzialmente volevo rappare. Ai tempi c'era MySpace, io lo prendevo e caricavo, cioè non è che ci pensavo molto. Però Piano piano arrivavano comunque dei rapper a chiedermi dei featuring, quindi io ho un percorso, cioè ho fatto due EP, un mixtape, ho tanti featuring nei dischi di altri rapper e al tempo comunque ero l'unica ragazza che era riuscita a farsi dare un po' di credito, cioè nel senso che comunque spesso dicevano cavolo, tante ragazze sai spesso nei pezzi lamentano, fanno sempre le vittime, non hanno un grande flow, tu arrivi, boom, chi che comunque con un flow tutto tuo, cioè diciamo che mi ero fatta spazio e sono stata se vogliamo anche molto coccolata in quegli anni perché vedevano in me qualcosa di credibile, comunque anche fatta di tanto knowledge, cioè avevo tanto, tanta passione e tanta conoscenza dell'hip hop, proprio tanto, infatti ho fatto radio, ho fatto due programmi radio hip hop, cioè ero proprio molto nerd sul rap.
La tua passione.
E quindi cioè, è un peccato che magari il pubblico che segue il rap, la trap o la musica urban non sa che in realtà sono stata una pedina, un giocatore diciamo di rilevanza nel rap game.
Anche perché, come dicevi prima, è stato per anni un settore, e lo è tuttora in realtà, prevalentemente maschile, mm-hmm. cioè le figure femminili sono comunque meno. Mm-hmm. Tu sei stata comunque una delle prime a cercare di arrivare nel mainstream come donna.
Allora, in realtà non l'ho mai cercato, pensa, io ero totalmente talebana, sì. Cioè per me esisteva solo il rap, io non volevo, e già dicevano, siccome usavo già delle melodie comunque nei ritornelli, già dicevano, ma questa fa rap, però ogni tanto è un rap tipo pop, capito? Mm-hmm. Però le mie barre erano anche crude, cioè non è vero solo a metà, alcuni okay. pezzi sì, alcuni pezzi no. Però non l'ho mai cercato, io non volevo andare nel pop, perché se volevo lo facevo. Anzi, io ho fatto il rap quando le radio non volevano saperne niente. Niente, e mi andava bene così, cioè non è che certe cose mi sono capitate e quando ti capita una pop star gigantesca italiana che ascolta il tuo mixtape, vede il tuo primo video ufficiale e rimane folgorato cioè inizia a vedere qualcosa di bello e vuole collaborare con te, tu non è che dici di no a Tiziano Ferro, capito che ti voglio dire, ci mancherebbe, sarebbe veramente per me essere talmente ingrati, maleducati, cioè è impossibile, comunque era un mito, quindi però io avevo appena firmato con la Sony. E lui mi aveva proprio cercato e ha detto guarda io vorrei essere il direttore artistico del tuo disco, ma Tiziano Ferro viene dall'R&B.
Infatti lui è sempre stato molto appassionato di questo genere.
Lui viene
genere.
Dall'hip hop e dall'R&B, quindi in me ha visto qualcosa che lo stimolava e io in lui ho visto comunque ovviamente tutto quello che certo. c'è da vedere in un gigante come Tiziano Ferro. E quindi, sai, senza volerlo, comunque ti approcci allora alla melodia, certe cose diventano un pochino più mainstream e sono andate bene. E quindi che fai? Dal momento in cui il pubblico reagisce bene al tuo provare cose più nuove comunque sotto la direzione di Tiziano Ferro, che fai? Torni indietro, cerchi di accontentare il pubblico.
Okay.
E quindi questo è.
Beh, è stata una grande esperienza quella che sì, poi ti ha dato sì. uno slancio sì, forte,
sì,
no?
Sì, sì. Allora, ero molto disorientata. Cioè, non mi è arrivato tutto così velocemente che ancora non capivo che cosa voleva dire. Cioè, io ero una ragazza, volevo fare musica, mi è stata data questa opportunità, dai, va bene, cerco di fare il meglio che posso, voglio comunque spaccare tutto, però Non ero lì a guardare i numeri, non è che avevo chissà che ambizioni, cioè comunque totalmente folle, cioè io non ho capito, ma per me è una pischelletta un po' street, tipo vabbè facciamo...
Pischelletta, classico termine da periferia di Londra, no? Pischelletta, l'hai imparata a Londra.
Proprio Londra, esatto, proprio il Trastevere di Londra. E sì, e poi comunque invece...
Vabbè, è stato fondamentale, cosa diceva la scena in quel momento quando tu hai fatto questa cosa? eri donna, nel senso sei ancora, però in quel momento, e comunque in questo genere arrivavi con anche il supporto di un nome decisamente pop, nonostante appunto Tiziano piacesse tantissimo, mm-hmm. arrivasse dall'hip hop, dal rap. Cosa sentivi intorno a te in quel momento?
Sentivo in realtà, io voglio bene a tutti e sono ancora amica ed è una cosa stupenda con tanti rapper, perché comunque ci conosciamo da un miliardo di anni ed è bello vedere che ognuno magari è esploso a modo suo. Però mi ricordo che quando ero uscito con Tiziano Ferro, diciamo che mi sono sentita un po' più di freddo attorno a me, mm-hmm. E questo l'avevo un po' notato, perché quando tu sei newbie, sei tipo new, hai spesso ti trovi molto support, capito? Molto,
sì.
molto come si dice? Molto supporto, sì, molto sì, supporto. Sì, sì. Però quando, non lo so, ho sentito un po' più di gelo, diciamo.
Appena inizi ad avere un po' di successo, è come se le persone intorno...
È strano, perché dico, cavolo, sai, non, io sono donna, tu sei uomo, non siamo minimamente... Sì. Non c'è una competizione in corso, per carità. Cioè, poi io credevo nel fatto di una scena che esisteva, che certo. dove c'era fermento. Però diciamo che sì, ho sentito forse qualcosa di un po' più... Un'aria un po' più fredda attorno a me, anche perché... ma forse era solo un'impressione mia, però diciamo che...
al di là delle storie personali, ma è proprio un discorso che ho sentito diverse volte. Cioè, finché sei tu lì, piccolina, e non dai fastidio a nessuno, sono tutti grandi. Oh, grande, spacchi, Appena un attimino, come nel tuo caso,
è strano,
hai avuto...
È strano, perché ognuno c'ha il suo momento ed è giusto che sia così.
Certo,
capito?
Certo.
L'importante è che nessuno si calpesta i piedi stilisticamente. Chiaro. Ma io non c'era nulla vicino a me come stile in quel periodo. Anzi, forse è stata proprio quella la forza.
Però quindi... davvero come donna in quel momento lì, nel mondo un po' più mainstream, appunto, sei stata la prima in quegli cos'era? I primi 2000? No, 2000...
2012, cioè diciamo forse gli anni 2010, forse 11 è stato forse l'anno
chiaro,
più bello.
Sì. E prima, fino a quel momento, sul rap con chi erano gli artisti con cui avevi collaborato?
Molti. Prima avevo lavorato collaborato con Vacca, con Guè, con magari degli artisti che adesso si sentono meno,
okay.
Tipo...
vabbè, con degli altri,
sì, poi pure con Bassi ho fatto un pezzo, mi piace un botto, si chiama
pilastri di questo,
tanti pilastri
di questa
tanti,
cosa qui.
con Enzi, okay. Ho solo ricordi solo belli.
No, una figata. Poi in quegli anni, devo
sì.
dire, ad essere stato,
sì.
io lo dico da ascoltatore di quel periodo,
sì.
lì era veramente figo.
Ma mi dispiace, perché quelle pagine rap che trattano comunque il rap non sanno, allora io capisco la loro età. Perché se tu sei un esperto e amante del genere, tu devi sapere tutto, specialmente se stiamo parlando dell'hip hop, poi tipo il knowledge è una cosa super importante. Quindi, capito, non è che stiamo trattando il pop. Non puoi trattare un genere che ha una storia, una cultura, cioè non è il pop, è una cultura, e quindi devi sapere comunque come siamo arrivati a questo punto, devi capire chi è venuto prima, perché in che maniera poi magari ha fatto cambiare lo stile di come si rappa, delle sonorità, delle basi, delle produzioni. E capisco che quando mi menzionano, capisco che loro non c'erano in quel periodo, perché ne trattano in una maniera... Non corretta.
La maggior parte di quelle pagine di cui tu parli sono gestite, come dici tu, da ragazzi molto giovani.
È un peccato, perché sono stata comunque una cosa celebrata,
sì,
cioè
sì.
era una cosa molto bella, avevo veramente l'appoggio di tutti.
Dovrebbero fare, non so, sicuramente magari tu l'hai visto, io lo sto vedendo con colpevole ritardo, o almeno sto vedendo alcune puntate di Pop Evolution su Netflix, che è credo la serie più sottovalutata, dove
sì.
viene proprio raccontato ogni singolo passaggio come dici tu adesso,
sì.
quindi se è successa una cosa perché prima questo ha fatto quest'altro, questa cosa è successa perché prima
sì.
quest'altro ha fatto quest'altro.
Assolutamente.
E quindi sicuramente anche nel tuo caso hai chiaramente aperto delle piste, delle strade, insieme ad altre tue colleghe, perché ovviamente forse credo anche prima di te, a me viene
Bravo.
In mente la Pina, che
Bravo.
È un'amica ed è una persona
Bravissima.
Che ha fatto la storia anche lei di questo genere dal punto di vista femminile.
Esattamente così, io mi ricordo che tutte le interviste che facevo ai tempi comunque rendere omaggio poi a chi c'era prima di te è una cosa che si è sempre usato nell'hip hop, nel rap. E quindi io tante interviste comunque citavo sempre Posy Argento, Lapina, che sono state la generazione prima di me.
Sì.
È cosa che non avviene con le nuove, ma non è che le biasimo, secondo me è solo una questione di età, o magari non sanno che questa è una cosa che normalmente si fa in questo
Chiaro,
ambiente, però
chiaro.
capisco che si parla sempre meno di pop e di rap, si parla più
Ma questo
di
può
trap e di
essere perché
altre.
di un altro, di un'altra cosa.
Cioè, secondo me sono altre dinamiche, capito?
Ma tu ti sei un po' allontanata da quel genere o comunque da quel mondo, perché stava prendendo una deriva che non ti piaceva o perché comunque tu hai visto che stava funzionando quello che stavi facendo di diverso?
Allora, in realtà non c'è stata mai una presa di coscienza tipo basta, adesso tolgo tutto perché voglio diventare una cantante pop. Non è così, è che diciamo sono un susseguirsi di cose insieme. Dal momento in cui esce Killer con Tiziano Ferro, che mi ricordo proprio al tempo me lo fece ascoltare in studio e io mi ero detto al tempo, ho detto ok. Siamo arrivati a quella parte del film dove tu devi decidere se continuare con il tuo percorso più hardcore, più street, o comunque hardcore, non sono mai stata proprio hardcore, però diciamo più proprio fedele a un genere, proprio
Più integralista,
più
ok.
street, o se vai a fare qualcosa, capito, di pop dove è probabile che ti dicano ah, venduta, così, no?
Sì.
E quindi mi sono detta, guarda, fatti guidare la musica. Hai schiacciato play, il pezzo è forte? Sì, è una mina, allora fallo. Allora io comunque su quel pezzo ho rappato, ho anche cantato, però cioè, già cantavo ogni tanto. E quindi ho detto, vabbè, tu finché rappi su quella roba, comunque sei una rapper, hai provato. Da lì la roba, cioè comunque va bene, quindi tu dici, ok, allora qual è il mio ruolo? Io devo accontentare il pubblico. Capito? E se il pubblico risponde di più a Killer rispetto ai miei pezzi più hardcore dei
Certo.
mixtape, e quindi con il disco dopo mi ero trovata un po' di difficoltà perché comunque mi vedevo ancora rapper, però al tempo stesso un po' mi annoiava pure questa roba di fare 16 barre, poi fai il ritornello, cioè era diventata un po' una cosa così. Quindi esplorando per fare il mio nuovo disco e sentendomi annoiata da quello che usciva fuori, mi sono innamorata sempre più della melodia. E quindi fai una cosa, fai un'altra, provo a fare diverse cose, che non è che si capiva che ancora stavo cercando di trovare la mia strada, finché poi non mi arriva, cioè Roma
Beh,
Bangkok,
quella è stata una
capito?
manata.
Però nel frattempo comunque avevo cioè dopo Killer ho continuato a rappare, non cambierò mai un pezzo che con sonorità pop, per siamo io e Marra che
Chiaro,
rappiamo.
chiaro.
E quindi sono più cose insieme, capito?
E quando è arrivato appunto l'hai citata Roma Bangkok, da lì poi si apre anche tutto un altro capitolo incredibile, perché quella poi è diventata chiaramente una hit, che ancora oggi funziona tantissimo e è susseguirsi, cioè. Poi è nato un po' quel discorso che tu dicevi prima dell'estate, della hit, della canzone, del tormentone, eccetera, che come hai raccontato adesso in realtà arriva, non è una cosa che decidi a tavolino, che ti
No,
siedi e dici, oh, da adesso farò un hit
ma tu
spaziale e
pensi,
conquisto l'estate.
allora pensi, è il 2015, secondo te le persone in Italia sono pronti al reggaeton? Cioè noi non abbiamo quella cultura, è sempre stata vista, cioè il reggaeton si metteva alle serate black dove andavo io tra l'altro, perché poi a Roma erano organizzate dalla mia radio dove lavoravo, quindi io sempre alle serate black, cioè io là ascoltavo questo genere, punto, punto. Cioè un italiano medio, secondo te,
Sì, non.
cioè,
No,
sta lì a dire tipo, ah, questa roba potrebbe
gli
funzionare.
spiegano dopo poi che quello è reggaeton. Prima lo senti e poi capisci.
Avrebbero detto come era andato, come fu al tempo. Che ne pensi di sto brano? Ma che è sta trashata? Capito che c'è proprio, ma che è sta roba così latin? Boh. Cioè, in Italia nel 2015 avevamo in radio Mengoni, Emma Marrone. Cioè, capito che ti voglio? Quindi nessuno poteva mai prevedere, era un azzardo così grande che io mi sono detta, ma io posso reggere questo azzardo? Perché il reggaeton, secondo me, in Italia non piace al pubblico. E mi sono detta, senti, fa parte comunque di un mio percorso, cioè nel senso, io le serate black ballavo questa roba qua, questa fa parte comunque di un mio
Sì.
percorso, anche personale, di quello che ballavo io in discoteca. Oh, lo faccio. Poi io sono sempre una che mi sono sempre... Ho preso tanti rischi e ho preso un altro rischio, ma io mi ricordo che schiacciavo play al mio fidanzato al tempo, alle mie amiche, anche al mio manager, tutti mi hanno detto, ma sei sicura? Ma cioè proprio. E invece poi, capito, è esploso fino al punto in cui è il primo anno tra Akeite e magari sta roba, perché c'erano ovviamente persone...
Beh, è chiaro, quando poi aggiungi un successo così grande...
Ah, mi fa ridere, perché all'inizio ti prendono in giro, poi saltano sul carro del vincitore, capito che ti voglio dire? E poi però non ti danno credito, perché è bello quando si crea una cosa nuova, un percorso nuovo, però il primo a sfondare il muro è quello che si fa anche più male, capito,
certo,
che ti voglio dire?
Sì,
quindi...
Sì. Cioè ti riferisci al fatto che poi successivamente tutti hanno seguito quella wave del reggaeton, dell'estate, del
che è una
disco.
Cosa bellissima, che è una cosa bellissima, però... Va citata comunque che, okay, cioè nel mentre, prima che diventasse un genere proprio usato.
No, anzi, adesso siamo arrivati al punto che la gente dice basta con sto reggaeton.
Sì, perché l'hanno fatto così tanto tutto d'un tratto è diventata una cosa strana. Cioè, durante l'anno magari fai tutto un altro genere, fai d'estate mi diventi reggaetonero. Cioè, certo, una cosa. Capito? E l'hanno fatto tutti tanto, e quindi dopo un po' stufa. E, però diciamo sì, diciamo che all'inizio però non è che non mi sono beccata le mie critiche, poi io
ma quando ti sei resa conto che quel successo, cioè che quella canzone stava andando? Poi è nata già così? Cioè era già come l'avevi pensata?
No, in realtà era ancora più Latin, la produzione era, sì, ancora più Latin, e io dissi a Takagi Ketra, cioè ragazzi non è troppo...
Cioè quello è stato un game changer anche per Takagi Ketra, nel senso che sì, anche in quel momento lì, che loro sono sempre stati bravissimi, sì, però anche per loro poi da lì è iniziato tutto il periodo,
sì, anche,
insieme
anche,
ad altre cose.
Sì, sì, anche gli autori che hanno collaborato al brano, cioè io credo che un successo debba fare bene a tutti quelli coinvolti. Infatti è triste quando senti tipo quelle robe là che dai successi, tipo spesso le band poi si lasciano, capito? Mm-hmm. Queste cose così, perché nascono spesso magari faide all'interno di, non so perché il successo fa impazzire le persone, però mi ricordo al tempo era molto più Latin, però tipo col mandolino, e là non me lo sono sentito, mi sono detto ragazzi, cioè magari lo facciamo un po' più, cerchiamo di far, se potete farlo un po' più elettronico, una roba un po' più tipo più vicino a me, capito, con una sonorità, senza scendere in tecnicismi, però. E quindi l'avevamo fatto, l'avevano reso molto più cool, molto più giovane, molto, okay, più vicino a me, e poi nessuno si poteva aspettare comunque che io con Giusy, cioè con Giusy Ferreri, perché erano anni che Giusy era ferma, quindi... non era scontato, capito? Poi sembrava un connubio molto strano io e lei. E invece proprio quello sicuramente che ha fatto fare è un glitch nel sistema.
Sì, sì, ma anche per Giusy poi è stata anche lì una rinascita, no?
Sì,
quel pezzo.
Sì,
è stato,
sì, sì,
però
sì,
questo successo effettivamente ha fatto
bene
a tutti coloro
anche,
che ci hanno partecipato.
Anche Federica Abate, che ha scritto
grande,
una top line allucinante,
Fede,
allucinante. Da lì ovviamente... Cioè adesso collabora con tutti, sì, è la più ricercata in assoluto, sì, quindi è un bene.
E quando ti sei accorta che quel pezzo aveva scavallato? Cioè...
Mi ricordo che ero in vacanza e è esploso molto tardi, cioè è uscito tardi, tipo all'ultimo, a giugno, senti questo, le radio, non farò nomi, ci sono state radio... Perché uno così poi capisce anche la mia lotta. Io in realtà nel mio percorso ho sempre dovuto andare contro. Cioè il mio percorso non è stato facile, è stato uno molto di sfondare i muri. Cioè, capito? Quindi era il 2000 e io avevo già fatto Killer, capito? Quindi ti aspetti che comunque oramai un po' te conosco. Cioè comunque ho fatto platino, bla bla bla, un percorso. Del 2015... L'etichetta propone alle radio questo nuovo pezzo singolo di Baby K, non, è da, no, è da anni che non, no, noi non, a lei, a noi non ci interessa a prescindere, ma ha un nuovo singolo, è un nuovo singolo, comunque c'è una sonorità molto diversa, c'è Giusy, a noi Baby K non interessa a prescindere.
Azz.
Quel pezzo fu Roma Bangkok, che dal basso è una cosa che godo, per questo che è una cosa tipica anche del, proprio dell'hip hop, è una dinamica molto hip hop, cioè che dal
certo,
pubblico,
sì,
dal basso,
sì,
like bottom down, bottom up, non top down, cioè da che inizia tipo su Twitter iniziano a arrivare un sacco di utenti che dicono ma questa roba no, la vogliamo in radio, così così così, finché poi non la passo in radio, e ad agosto Sono prima in radio con Roma Bangkok, che dura, non mi ricordo quante settimane, c'è cioè, sì, una marea di settimane. Ma il pezzo, quella roba, cioè la cosa allucinante è che nessuno ci conosceva all'estero, capito? Mm-hmm. E quel pezzo è stato al primo posto da, cioè, da Singapore a Perù, a Cile, a...
Da Milano a Bangkok.
Da Roma a Bangkok, Bangkok. Esatto. Ha venduto 100.000 copie in Francia, cioè nessuno ci conosceva, quindi proprio quel pezzo proprio è piaciuto su una scala globale, cioè una roba allucinante, quindi è una cosa che tuttora non...
E da lì poi cosa succede però a quel punto? Quando fai un successo così grande, pur avendo alle spalle un percorso comunque di spalle larghe...
Rischia di mangiarti. Esatto. Rischia di mangiarti. E rischia di mangiarti come ha mangiato tanti artisti che sono esplosi con un pezzo che è diventato una vera e propria hit e poi non li senti più. Perché replicare un successo così grosso è talmente difficile che rischi che ti mangia. E il pubblico poi proprio mi conosceva, ma non così tanto, capito? Quindi cioè, ha avuto un assaggio di me con Killer, ma il pubblico proprio
sì,
pubblico,
quello,
non è che mi conosceva. Cioè, non...
E quindi cosa succede? Già successivamente hai dovuto pensare a qualcos'altro?
Eh sì, infatti passa un po' di tempo prima che esco di nuovo, perché erano pure terrorizzati. Cioè comunque anche il mio manager, anche la mia etichetta, dice, alta, aspettiamo un attimo. Cioè adesso, con le dinamiche discografiche di adesso, si farebbe in un'altra maniera. Cioè tu cavalchi l'onda.
Sì, continui a far uscire singoli.
Ma al tempo Spotify ancora non aveva preso piede, cioè non era ancora tutto così veloce come adesso. E quindi tu non puoi uscire con un pezzo che non è almeno un po', cioè, forte quasi allo stesso, alla stessa maniera. E quindi poi con Voglio ballare con te, 5 platini, e poi da 0 a 100, insomma, è stato un brano per me molto molto importante.
Cioè,
molto
però ogni volta ti devi inventare qualcosa di diverso?
Hai una tale pressione addosso che innanzitutto rischi che tu vai a casa e tipo si mangiano i demoni della pressione mentre dormi, capito?
Ok.
E qua sarò molto sincera, ma magari molti artisti non, giustamente non si deve mai far vedere, capito? Mm-hmm. Perché lo spettacolo è bello quando c'è uno spettacolo in atto e c'è la magia, ma mai far vedere veramente quello che c'è dietro, no? Mm-hmm. Però invece la verità è questo. Io invece, incosciente come sono sempre stata, non mi sono fatta così tanto mangiare dalla pressione, sono sempre andata un po' con il flusso. Per assurdo lo trovo adesso sono in una fase dove sento magari di più il peso della pressione, perché sono tanti successi che ho fatto e adesso già replicarti all'infinito.
Però fai anche delle scelte, ad esempio magari uno si aspettava da te ogni estate il compitino, passami il termine, che quindi dice vabbè, allora Baby K farà il suo pezzo, e invece tiri fuori, ad esempio l'estate appena passata hai fatto un pezzo con Mika, che è abbastanza diverso da tutte le cose fatte.
Sì, in realtà,
no?
è un pezzo molto complicato, che sapevo, cioè non aveva le dinamiche dello schiaffone, cioè tu metti play e già hit, capito?
Okay.
Così. Sapevo che era un pezzo molto più sofisticato, che dovevi ascoltarlo 4 volte prima di potertelo godere e magari capirlo fino in fondo. Però io mi sono detta, guarda, non voglio, cioè non è che io sono un format, non sono... capito, non sono un pupazzo, cioè nel senso che non mi posso replicare all'infinito, cioè ho avuto uno stile molto iconico, molto, molto mio, è ora di spiazzare,
chiaro.
Anche se non faccio i numeri a cui siamo abituati, perché sai, comunque mi sento abbastanza sicura che siccome ce l'ho un curriculum, siccome ho fatto dei numeri, posso anche permettermi,
esatto,
cioè di rinunciare ai numeri, magari banalmente in quel momento risulta meno un successo, però so che davanti a me faccio un altro tipo, posso comunque sorprendere o iniziare un altro tipo di percorso.
Infatti magari aiuta un po' anche a spezzare il ciclo, non so come dire,
si
spezza un po' quel ciclo e inizia un altro,
sì,
magari ancora più bello.
Esatto, ho voluto sperimentare anche Easy, comunque altre sonorità, però dopo tanto pop adesso in questo momento c'ho una voglia di rappare, ti giuro.
Sì. E adesso mi sembra anche che sia un po' tornata questa voglia anche nel pubblico di ascoltare il rap, quello di una volta. volta. Allora, io dico di una volta, ma insomma ci siamo capiti.
Io penso che in un momento di con così tanta leggerezza nel pop, perché certi brani sono anche usciti quando forse il pop italiano era diventato anche molto cioè un po'. Forse la gente aveva bisogno pure un po' di divertirsi. Sì. E quindi dopo anni di sonorità leggere, perché comunque, sai, io mi metto nei panni, ma uno a volte ha voglia di staccare, cioè magari uno torna a casa stanco morto, bollette da pagare, quell'altro che l'ha tagliato la strada, quell'altro che è stato uno stronzo al lavoro, uno vuole schiacciare play d'estate o vuole staccare, sì, capito? Sì, sì. Cioè questo è anche intrattenimento e penso che forse dopo anni però di tanta leggerezza, specialmente dopo il Covid, è giusto che comunque forse le persone, anche io, abbiano voglia di ascoltare altri tipi di testi, capito? Certo. Secondo me siamo a un ritorno dove le persone vogliono novità e anche vogliono dei testi che raccontino qualcosa di diverso.
Però vedi, lì non tutti sono capaci di fare entrambe le cose. Cioè,
no.
E tu nel tuo percorso le hai fatte entrambe, quindi insomma...
Lo sai qual è il mio... Ti dico qual è il mio problema, che non dovrei dire perché dovrei sembrare sempre ultra vincente, sempre ispirata. La difficoltà mi ritrovo io, che non conosco vie di mezzo. Cioè, okay. Mi piace o rappare proprio che dico le cose proprio abbastanza toste.
Sì.
O mi piace divertirmi e magari approccio, uso un linguaggio molto più, diciamo, leggero.
Certo.
A volte è difficile magari invece fare una hit con un testo invece
chiaro,
impegnativo, capito?
Beh, però non è bello avere queste due vie da poter sfruttare, cioè in qualche modo.
Si impara, imparerò, comunque devo ancora...
No, bene, hai voglia ancora, anzi ne hai di roba da fare,
esatto,
da tirar fuori,
sì.
Quindi ce ne hai di modi. Lungo la strada, insomma, credo tu abbia ovviamente incontrato un sacco di gente... c'è qualcuno in particolare che non ha creduto in te, qualcuno che ha creduto in
certo.
te, che col senno di poi, cioè te li
certo.
ricordi?
Tanto. Sì, me li ricordo e mi ricordo che io non credo nella vendetta, non sono quel tipo di persona e non mi piace nemmeno molto parlare male degli altri, però mi ricordo che, e non voglio sembrare tipo come una roba di film, però è stato esattamente così. Mi ricordo che una persona ha voluto collaborare con me, abbiamo fatto tipo una sorta di EP e poi io comunque avevamo fatto dei brani insieme, poi un giorno mi invita in studio e mi fa proprio così: lo sai che cos'è, che sto iniziando, ho un po' cambiato idea, ma è stato lui a voler collaborare con me,
mm-hmm.
Ho cambiato idea perché mi sono resa conto che il mio nome è troppo grosso per essere affiancato al tuo.
Minchia.
Cioè così, capito?
Così ti ha detto.
E io, abituata da sempre a lavorare a testa bassa, non dire niente, però poi invece, capito, perché io sono fatta così, le ho detto: guarda, accetto quello che tu dici, non è un problema, ti capisco, non c'è problema. Con questa persona ancora mi ci sento ogni tanto, capito, una volta
sì,
all'anno,
sì.
Ancora gli dico bello, ciao, perché non gli voglio male, perché poi è stato comunque negli anni comunque affettuoso nei miei confronti, però quella roba lì ha fatto sì, sai cosa mi ha detto il mio cervello? Non c'è problema, io adesso lavoro a testa bassa e vedrai che succede.
E tu ti pentirai, anzi.
E un'altra volta era successo pure così.
Ma poi con questa persona ci hai mai più collaborato?
No.
No, comunque
però
no.
No, infatti non ho voglia di collaborare con te, però non ti odio.
Ok.
Non ti odio, perché queste cose, è successo pure altre cose così, tipo un'altra persona che mi aveva fatto preparare 9 pezzi per poi presentarsi a un'etichetta e poi questa etichetta dice: guarda, ci piace un botto la vostra roba, cioè lei è fortissima, però abbiamo appena firmato una ragazza che rappa, e ai tempi era tipo una per
sì,
volta,
sì,
no?
Sì, sì,
cioè, come
spingere
una volta,
tutti.
Una volta era un rapper per volta.
Sì, sì.
E allora questa persona sparisce, e io nel frattempo dico: vabbè, invece di stare con le mani in mano, mi faccio un EP da sola. Io da sola mi faccio un EP e gli dico: guarda, ho fatto questo EP nel frattempo. Sì, sì, poi io e te collaboriamo comunque, mi faceva così. Ma io nel frattempo ho fatto questo EP, l'ho registrato da sola in cameretta. Dimmi cosa ne pensi, così. Sì, sì, mo la metto in macchina. Cioè, non nemmeno quello, proprio mi ha voltato totalmente le spalle. Poi invece quell'EP è esploso, Femmina Alfa, tutti
okay.
I rapper che mi hanno chiesto collaborazioni, la firma con Sony sempre per questo brano Femmina Alfa che era diventato virale, e questa persona attraverso un altro, dopo 12 anni, pensa, cioè nemmeno a contattarmi a me, Se, mi dice: senti, mi ha detto quella persona, mi dice questo mio vecchio DJ, mi dice che se vuoi, no, se vuoi, che quando passi a Roma lui comunque si tiene libero per te. Io ho detto: senti, di grazie, ma ho da fare.
Mamma
Cioè
mia,
la
sì.
gente, però al tempo, quando mi fece così, che c'ero rimasta male, cioè la mia roba era: ok, non parlerò mai male di questa persona.
Ci penso
Mo
io.
mi metto sotto e spacco tutto. E così è stato. Quindi, quando ti dicono i no sono utili, c'è chi quando sente i no si devasta e va
Certo.
sotto un treno, e c'è chi con i no gli sale la fotta. A me, io sono una che magari, capito, ci rimango male una settimana, poi mi sale la
No,
fotta.
la capisco come te. Poi i no sono poi delle opportunità per fare ancora
A me
meglio,
mi
cazzo. E
sale,
la
sì,
soddisfazione che hai
però
quando poi raggiungi quella cosa in quel
sì.
modo è
Però
impagabile.
mai con cattiveria, cioè non è mai, capito, è più una vendetta con te stessa, non
Sì,
è
sì,
una
sì, sì.
vendetta verso
Negli
la...
altri. O
No, perché non,
per
comunque,
dimostrarlo a te.
sì, perché comunque non mi piace essere, non mi
Ok.
piacciono, no, non
No,
mi
è
piacciono.
chiarissimo. E, vabbè, è fortissima sta roba. Secondo me è davvero di grande ispirazione. Quante delle cose negative, diciamo, di quelle che mi hai raccontato, di magari qualcuno che non ha creduto, eccetera, hanno dipeso dal fatto anche o solo il fatto che tu fossi donna a fare questa
Ah,
cosa?
vabbè, questo, ma io tuttora è così.
Sì,
Sì,
tuttora che
sì.
sei Baby K.
Sì, certo. Anzi, ho fatto così, dei successi così grossi che magari le persone non si vogliono, magari tipo ci penso 2 volte prima di fare un featuring, capito? Cioè, è follia. Siamo in un paese che, secondo me, l'Italia, rispetto all'America o altri paesi dove gli artisti collaborano più spesso fra di loro. Cioè, Justin Bieber era visto come quel ragazzino su YouTube col ciuffo, capito?
Sì.
Aveva credibilità, diciamo, urban, da street credibility zero. Ma all'estero funziona che quando tu hai successo, tu sei rispettato a prescindere, cioè io rispetto il tuo percorso e il tuo successo. Gli italiani spesso in vari ambienti, ma non solo musicali, tendono ad andare avanti con una puzza sotto il naso, come se cioè questo modo critico di approcciare le cose li facessero sentire su, comunque a livello critico, cioè un più
Sì,
alto,
da un piedistallo più
più
alto.
anche di gusto, più chic, più alto, ma
Certo.
in realtà non è così, ti precludi un sacco di possibilità, anzi spesso quando due mondi fanno un clash, capito? Che
Sì.
non ti aspetti, è lì che fai il botto, perché o quella collaborazione va benissimo, perché c'è il glitch, c'è il contrasto, c'è, crea un qualcosa che prima non c'era. E per quanto riguarda invece, sì, comunque il mio percorso dal punto di vista proprio di essere donna, beh, ai tempi pure quando rappavo, dove mi sono mostrata comunque capace, credibile, con un percorso sulle spalle di nessuno, un percorso tutto mio fatto da sola. Comunque c'era il pubblico che si divertiva, comunque il pubblico fatto di persone, cioè di ragazzini sostanzialmente, si diverte comunque a sfotterti perché sei una ragazza, capito? Cioè, quindi sì, tuttora il fatto di essere donna fa sì che tu, è un percorso forse un pochino più solitario e ancora devi, cioè non puoi essere tipo, magari avere un'immagine forte e al tempo stesso avere una profondità. Cioè, se
Non è
tu...
dato.
No, tu non puoi essere capace eppure caruccia. No, se sei caruccia non hai cervello. Se sei capace, cioè, capito?
Sì,
Non... E quindi sì,
è un problema
ti
anche
mettono in una
questo.
scatoletta bidimensionale che comunque non corrisponde alla verità.
Tra l'altro, questa cosa che prima dicevi delle collaborazioni dei mondi che si uniscono, eccetera, l'ho messo anche in pratica qualche anno fa ormai, perché qualche
Con
anno è
Bianconi.
passato. No, a parte con Bianconi, ma con Chiara Ferragni in una
Sì.
hit estiva, quindi neanche artisti, diciamo, musicali. Hai
Sì,
mischiato
sì.
anche dei mondi. Adesso non so come sia nata quella roba lì
È
all'epoca.
stata follia, ma è stata una bella follia.
Ma è stato iconico per tutta
È
l'estate.
molto
Poi erano
iconico.
iniziati ad arrivare anche tutti il mondo dei meme e di tutte quelle robe lì, quindi l'hanno reso ancora più forte a
Sì, sì.
livello di impatto, no? Com'è nata
Sì.
quella collaborazione?
Che ci siamo ritrovati sul set cioè lei sapeva che la mia canzone sarebbe stata usata dallo
Ok,
spot
è vero. Sì, c'era di mezzo il brand.
vedi che te lo
No,
dimentichi.
no, no.
È
Beh,
un bene,
meglio,
è un bene.
cazzo.
No, no,
No,
lo
no,
dico,
no, no.
è un bene
Me lo
assolutamente. È
ricordo.
stato scelto per questo spot pubblicitario e lei aveva chiesto di poter partecipare. E
Ok.
io tipo, what? Così, cioè, non me lo sarei mai aspettato. E mi sono detta...
Ma lei voleva partecipare all'inizio, già nel, cioè, nel videoclip o
no,
proprio
no,
nella,
nella
canzone?
No, nella canzone, voleva collaborare perché comunque c'era questo spot di mezzo, quindi poteva essere una cosa carina da a portare avanti, perché...
Mi ha fatto, cioè, perché mi ricordo che lei
sul
esatto,
set
vi siete conosciute lì. No, mi ricordo che lei l'ha vissuta proprio come un suo sogno che si che si realizzava questa cosa.
No,
qui
è stato fenomenale, anche perché mi sono detta, parte già capito. È stato per me like mi sono detta come la metto, cioè, dentro una sì. canzone, capito? Chiara, come metti Chiara Ferragni in una canzone, capito? Mm-hmm. E senza, cioè, senza fare sembrare lei un meme, mm-hmm. capito? Senza, cioè, e dargli pure, dargli un ruolo dove comunque si potesse sentire al suo agio e lei anche potesse funzionare nella canzone, con tutto che comunque non è una cantante, no? E invece allora mi sono immaginata questa roba qua, c'era il primo anno del Covid, eravamo appena usciti, caspita, c'è un periodo veramente allucinante, dove... tu pensa, cioè io a casa, tutti no, barricati, non potevamo uscire, era proprio l'anno quello proprio 20. Devastante. Oh, devi fare una hit estiva, mi raccomando che sia hit, capito?
Che poi ci che devi venivamo pensare
da,
proprio.
Da roba, cioè, capito, scriverlo sul mio divano dopo 3 mesi di quarantena, è stata tosta, però... E allora mi sono detta, beh, lei deve essere l'elemento di divertimento, mi sono fatta un film, tipo, vabbè, dopo queste... Ci dicono che l'estate praticamente non la potremmo vivere bene, allora facciamo che siamo... È una missione, dobbiamo fare l'operazione hit estiva, quindi vai con la hit, e quindi c'era quel dialogo all'inizio del pezzo, sei
vai
pronta?
Con la hit,
È tutto pronto, vai con la hit.
E tu gliel'hai proposta a lei, le hai detto sì.
Sì, e poi c'è lei anche che canta verso la fine del pezzo, c'è quella roba che è diventata molto virale, dove lei grida, questo è il pezzo mio preferito, quando lo faccio sul palco, c'è tutti così tipo a mo' di stadio, di coro di stadio. E no, mi diverto a cantare quel pezzo. E poi nel video ho fatto tipo operazione spie, capito? Molto girly.
Beh, ha funzionato, è stata un'operazione che ha funzionato ed è diventata poi iconica, iconica anche quella lì. Non ti eri mai posta il problema di dire come verrà accettata questa cosa dal pubblico? No, ci hai visto subito anche la cosa, l'opportunità di fare una cosa carina.
Sì, me lo sono posto, però quando una cosa è, lo sai che è carino, cioè comunque uno deve giocare pure con la musica, cioè infatti me la prendo molto quando vedo che le persone, cioè, trattano tipo i gusti musicali come se fosse un orientamento politico, cioè almeno che non sei un punk, allora capito, c'è una cultura comunque legata all'anarchia, io voglio divertirmi, cioè voglio sentirmi libera, cioè se la musica non è libera non, allora non è libero niente, capito? Cioè, non,
tra l'altro a proposito di orientamento, sei anche negli anni diventata un po' icona LGBTQ+, no? Cioè ti vedo molto amata dal...
Io amo anche molto loro, perché specialmente all'inizio del mio percorso erano... In un al tempo, per i miei video colorati, per come mi vestivo, per il linguaggio che usavo e le parolacce, le cose nel rap, no? Non era tipico di una ragazza, cioè una ragazza si deve porre in una ragazza italiana per bene si deve porre in un'altra maniera, capito? Che io, quindi era un elemento di rottura, specialmente nell'ambiente musicale italiano tra le donne. E loro capivano invece le mie reference, cioè, capito, Nicki Minaj, tutto un mondo comunque legato all'urban, estero, il motivo per cui mi vestivo così, perché avevamo gli stessi riferimenti culturali pop, e quindi sono sempre stata molto, mi sono sentita molto compresa comunque dalla comunità LGBTQ+. E poi anche ovviamente il mio affiancamento a Tiziano, e comunque le mie cose sono sempre state un po' molto facili da replicare, magari anche alle serate, cioè molte serate gay dove uno si vestiva da Tiziano o un'altra persona si vestiva da me, come nel video Killer, capito? Queste cose così.
Che quelle robe lì non le puoi decidere, cioè arrivano, succedono.
O arrivano o non arrivano, succedono. E quindi mi sono sentita molto compresa, io altrettanto mi sono sempre sentita un pesce fuori d'acqua, cioè io mi sono sempre sentita, cioè comunemente ai valori di inclusione, mi sono sempre sentita molto esclusa nella mia vita, capito? Molto esclusa, molto sempre diversa da come dovrei essere secondo la norma, cioè anche io mi sento sento molto vicino alla comunità LGBTQ+, per questo motivo. Cioè, ci sono tante...
cioè ci sono dei punti di congiunzione, yes, no? Non dovuti per forza all'orientamento, a
no,
tante
no,
altre
non,
cose.
Non riguarda
no?
la sessualità.
Esatto, ma... un'ultima cosa poi per chiudere, sono troppo contento di sta chiacchierata, sono venute fuori delle
anche
robe
io.
Fighissime.
Anche io penso che ho detto delle cose che non ho avuto mai modo di dire
male.
Mai, anzi mi fa piacere, spero che, io so che sono prolista, spero che...
Ma no, ma siamo qua apposta, nel senso, no, vedrai che la figata è che non si, cioè le persone non vedono l'ora a volte di ascoltare la trasparenza, l'autenticità a volte di un artista che magari sono abituati a sentire in
sì.
un altro modo, no?
Sì, sì, no, ma mi rendo conto che tante cose del mio percorso sono andate perse.
Sì.
Da magari dal pubblico della musica urban o comunque.
Però adesso dopo questo tutti si aspetteranno un disco rap. Ora io non so cosa tu stia facendo.
Draghi,
però hai tirato fuori un po' di robe. Hai fatto venire un po' di voglia su quel genere anche agli altri.
Io mi sto solo capito. Più vado avanti, più mo vado.
No, ma a proposito,
esco,
hai parlato di Nicki Minaj. Quali sono gli altri tuoi riferimenti? Un po' che prendi dall'estero che ti piacciono?
Vabbè,
ora,
io
adesso
tipo, io da sempre fan di Rihanna. Cioè, vabbè, per me lei non sbaglia, anche se dovesse sbagliare, lei non sbaglia. Diciamo che i miei mi hanno sempre cresciuta dicendo tu non devi avere miti, cioè non devi avere idoli.
Davvero?
Non miti sì, idoli no. Quindi mi hanno inculcato sin da piccola. Quindi diciamo, i miei gusti poi sono così variegati che faccio fatica magari ad amare solo una cosa.
Ok.
Infatti forse pure sì, per questo sì. che la mia musica
è contaminata.
Madonna. Però amo molto la musica afro, amo molto allora, diciamo che sono ero fan sfegatata e tuttora sono fan di Nicki Minaj, ma forse sono sicuramente sono ancora più fan di Rihanna se devo puntare a due
Super
donne.
Bowl. Rihanna Super Bowl,
mamma
ha tanta
mia,
roba lì.
Non vedo l'ora, cioè, anche perché non canta da tanto, non fa un
lì.
Disco da 7 anni.
Beh, l'anno
anni.
Scorso, per Dre, per tutto il mondo, Eminem, quella roba lì, il Super Bowl è stato
sì.
un'altra rinascita per
sì.
tanti artisti. Magari anche per Rihanna gli ridarà un altro, a parte
sì,
che
cioè.
Lei è forte sempre, però
sì, sì.
C'è un evento in Italia, un qualcosa.
Ma lei è oramai miliardaria.
Sì, cioè, poi c'ha anche mille progetti, anche altre mille
secondo
avventure.
Me lei ha detto musica, senti, ho fatto 9 album.
Dice proprio una scelta.
Da
beh,
quando
sì.
ha fatto Fenty non ha più fatto un pezzo tranne quello di Black Panther.
È vero.
Comunque sì, forse
spacca,
è busy, forse è busy, forse
ah,
è busy.
Magari adesso sto Super Bowl gli fa tornare voglia, non lo so, vedremo che cosa succederà. E sull'Italia c'è qualcosa di game changing forte come eventi, come cose, non so, immagino il Festival di Sanremo piuttosto che altre cose che sono importanti, obbligatori
sì.
quasi in alcuni
allora,
casi.
Allora, sì, sì, ogni anno mi chiedono da quando nasco musicalmente parlando, ma perché non fai Sanremo?
Perché è l'unica cosa che c'è in Italia.
Hai capito? Oh, là ti volevo.
Questo è il problema.
sì, diciamo che non me la sono mai sentita. Cioè, per molte cose sono molto più radicale di quanto uno
vedi.
Possa pensare. Cioè, mi sono detta, ma chi è il pubblico che mi ascolta? Vorrebbero veramente sentire, ho capito, o sarei l'elemento dove i giornalisti stanno lì a rompermi le palle per il mio outfit, capito?
Mm-hmm.
Quindi, diciamo, ho sempre preferito tipo fare musica e basta, il concetto di una gara non mi fa volare,
chiaro.
Capito? Cioè sfidarmi con... Però capisco che comunque Sanremo fa tanto.
Negli ultimi anni sicuramente.
È molto ascoltato e infatti non è nemmeno più tabù per i rapper, perché una volta era tipo io rap non ce vado.
Certo.
E invece diciamo che è anche bello vedere che ci sono sempre meno paletti, se
chiaro.
Vogliamo. No? Uno fa quello che si sente di fare, comunque è diventato un programma sempre più seguito, sempre più figo effettivamente.
Sì, sì.
E quest'anno sarà secondo me super super figo, molto bello da vedere, ci sono un paio di amici che partecipano, quindi li tifo, però quindi non me lo precludo adesso che ha diciamo ha diverse connotazioni
chiaro,
adesso
chiaro,
Sanremo
chiaro.
Quindi magari see you next
o poi
year.
Magari uscirà qualche altro festival e si farà
se vogliono fare Grammys italiani
ecco,
non
che
so.
Non sarebbe male come
cioè ragazzi ma io me lo sono sempre detto possibile che l'Inghilterra cioè l'UK c'ha Mobile Awards, la Francia c'ha quello, la Spagna c'ha e noi niente, veri awards tipo...
Neanche più i delegati. Tipo... No, ce n'è una versione nuova, ma non è la stessa cosa.
Non sono i Grammy. No, io dico proprio a livello tipo filming.
Certo, no, una roba certificata, importante. Vabbè, vedremo mai, chi lo sa, noi la buttiamo lì, magari prima o poi. Io ti ringrazio davvero un sacco, Claudia, mi permetto di salutarti così, è stato davvero
grazie
super. E ci vediamo alla prossima,
alla prossima.
In attesa di cose nuove, belle da vivere, da raccontare, va bene?
Speriamo.
Baby K, grazie mille! Grazie Claudia, davvero.